lettura dei giornali e come sempre andiamo a cominciare dalla lettura, dalla visione delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Quali sono i temi che vengono affrontati? Sono diversi, ci sono le elezioni in Russia, o almeno quelle che vengono definite elezioni, il cui diciamo esito è abbastanza scontato, per usare un eufemismo, ma comunque l'interesse è probabilmente per tutto quello che gli gira intorno e per come verrà organizzato il consenso, l'atteso consenso per Putin. Poi abbiamo, sempre per quanto riguarda gli esteri ovviamente, le guerre che continuano, sia quella in Ucraina, per rimanere sul tema, sia quella a Gaza, le questioni nazionali con l'ennesima strage nel Mediterraneo, che ormai diciamo, fa notizia fino a un certo punto, purtroppo, anche se oggi diciamo, per fortuna si fa sempre per dire, sono diversi i quotidiani che aprono con questo aggiornamento. Le questioni di politica interna anche oggi sono presenti, da un'elezione terminata, quelli in Abruzzo, ad altre che si avvicinano, in particolare la Basilicata, oggi sugli scudi, poi c'è il Veneto, ci sono le europee ormai fra pochi mesi, insomma un quadro abbastanza variegato questa mattina. Cominciamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera apre su quelle che definisce le elezioni blindate di Putin. Urne aperte in Russia, votate per la patria, annuncia lo zar. Proteste vietate ai seggi. Da oggi a domenica le presidenziali. Blitz dei miliziani russi filo Kiev a Belgorod, oltre 190 vittime. Poi abbiamo Federico Rampini che firma un commento su le frizioni, ma anche i tentativi di appeasement fra Stati Uniti e Cina, la sfida del secolo, i focolai di tensione USA-Cina. Poi a centropagina abbiamo la fotonotizia del povero Daniel Osvaldo, già calciatore professionista di diverse squadre italiane, fra cui anche la Roma, non disprezzabile peraltro, che fa notizia oggi perché ha rivolto un appello via social media per parlare dei suoi problemi di depressione e dipendenza. Quindi abbiamo sempre a centropagina il mare, oltre 50 migranti morti di sete e fame, noi abbandonati, la tragedia al largo della Libia. Da Milano, la trascina in auto dopo la discoteca, violentata a 18 anni, a Milano arrestato un 23enne. E poi mi pare basta, c'è qualcosina dalla politica interna, l'intervista a Luca Lotti che come insieme ad altri è stato definitivamente scagionato dalle accuse del processo Consip, quei giudizi pesanti dal PD, ricorda Lotti, non solo, insomma. E poi un'intervista al vice ministro, al sottosegretario Leo, che parla dell'IRPEF, meno IRPEF al ceto medio. Infinissimo, Fiorenza Sarzanini ci parla dei disturbi del cibo, che cosa fare, e subito l'allarme c'è, ma l'Italia non vuol vedere. Lo vedremo più tardi noi, perché un un approfondimento interessante. Così la prima pagina del Corriere. Repubblica apre invece a quasi tutta pagina sul Mediterraneo, le rotte della morte, strage sul gommone partito dalla Libia e per una settimana alla deriva, almeno 50 le vittime per sete e ustioni, richieste di aiuto ignorate e intanto crollano i flussi per Lampedusa e crescono quelli verso le Canarie. La Corte Europea congela il decreto Cutro e l'accordo Roma-Tirana, questo titolo e sottotitolo. Abbiamo poi a centropagina la Lega, insomma è tutto in virata, tutto virato nei confronti del governo ovviamente. Processo a Salvini, linea da rivedere, qui si parla ovviamente dei malumori e dei mal di pancia all'interno della Lega e poi l'anniversario della fondazione della, non mi ricordo se all'epoca era forse Lega Lombarda addirittura, se stiamo parlando di 40 anni. 40 anni di Carroccio, la festa non è qui, scrive Stefano Cappellini. E ancora abbiamo sulla Russia, Macron al vertice con Scholz, prepariamoci alla guerra, da Haiti, diario da Haiti allo sbando, europei in fuga in elicottero e possono permetterselo chi, cioè la stragrande maggioranza delle persone purtroppo fuggire non può, si trova in una situazione che definire spaventosa è dire poco. Così Repubblica, Manifesto, salvatori di Frodo, anche qua siamo nel Mediterraneo, salpati dalla Libia in 85, alla deriva per 7 giorni, raggiunti finalmente dalla Ocean Viking che ne salva 25, gli altri tutti morti, è la stessa nave sotto processo a Brindisi e sequestrata da Piantedosi, ora a bordo oltre 200 naufraghi e il governo la costringe a navigare fino ad Ancona. E adesso scrive Fulvio Vassallo, paleologo, che abbiamo avuto anche spesso il piacere di ospitare i nostri microfoni, rischia anche il protocollo con l'Albania. È vero che diciamo, stiamo parlando ancora di questioni procedurali e tecniche, però in effetti la possibilità c'è. E le altre notizie, la Russia al voto, astensionismo unica alternativa al plebiscito per Vladimir Putin, anche lì diciamo, non è che siamo proprio facilissimo astenersi, ti vengono a chiedere le ragioni dell'astensione, ecco. Poi la striscia di sangue, nuova strage degli affamati, Gaza accende la tensione fra USA e Israele. Quindi chiudiamo le questioni estere con la Spagna, tormenti spagnoli, approvata l'amnistia ma spuntano altri guai, l'amnistia ovviamente l'amnistia per i politici catalani sotto inchiesta per tutte le questioni relative al referendum sull'indipendenza. E dall'Italia CGIL e UIL convocano uno sciopero nazionale ad aprile per le morti, scontro le morti sul lavoro. E le regionali in Basilicata, la Cerenza fa il tecnico, la Cerenza sarebbe questo, è un dottore, un chirurgo oculista, se non vado errato, che è stato individuato come possibile candidato agevole e agibile più o meno per tutti, ma a Calenda non ci sta. Poi c'è Stefano Ungaro che parla della riforma fiscale come trionfo dello Stato minimo, non sarei proprio così sicuro, però altro contributo sicuramente interessante. Con questo chiudiamo la lettura del manifesto, della prima pagina del manifesto e possiamo andare ad Avvenire. anche Avvenire parte con i naufragi, la lunga deriva, poi il naufragio, 60 morti in mare, nuova tragedia al largo delle coste libiche, la Corte di Strasburgo boccia la procedura d'urgenza sulle norme italiane. E, dopo i silenzi serve una parola, scrive Diego Motta, sull'accoglienza l'Europa frena sul decreto Cutro. Poi abbiamo le votazioni in Russia, voto a perdere, Russia alle urne per rieleggere Putin nel 10° anniversario dell'annessione della Crimea, risultato già scritto, il Cremlino teme l'affluenza sotto il 70%, sarà un flop, a turbare la vigilia la morte del vicepresidente della Lukoil, Vitali Robertus, che è il quarto boiardo della Lukoil, che muore, diciamo, in frangenti poco chiari, e gli attacchi ucraini. Quindi abbiamo il Medio Oriente, Ramadan ad alta tensione alla spianata delle moschee e Gaza aspetta gli aiuti. E il cammino verso le europee, Macron europeista solo a parole, qui siamo in Francia, Le Pen cavalca il malcontento francese, due editoriali, ambedue assai interessanti sulle questioni relative all'informazione e alle nuove tecnologie. Il primo è di Paolo Benanti, che parla del AI Act dell'Unione Europea, cioè la legge sull'intelligenza artificiale, una cintura di sicurezza, scrive Paolo Benanti, è praticamente il primo provvedimento di questo tipo al mondo su base così larga. E Pietro Saccò, nel secondo editoriale, sempre su questi temi, parla del proposito di liberare gli Stati Uniti da TikTok. Liberarsi di TikTok, scrive Pietro Saccò, la scelta USA e quelle nostre. Che invidia per gli Stati Uniti, che presto potrebbero liberarsi di TikTok, scrive Pietro Saccò, che poi segnala, diciamo, tutte le caratteristiche che rendono TikTok una creatura sgradevole, ancora più sgradevole delle altre sue sorelline, pure quelle abbastanza sgradevoli, ecco, ma diciamo ai livelli di TikTok è difficile arrivare, sia per quanto riguarda, diciamo, l'organizzazione, il funzionamento del sistema, sia per quanto riguarda tutta la questione della privacy, della valanga di dati, e come e soprattutto dove vengono indirizzati. E poi vediamo un po' la prima pagina del Messaggero, come spesso accade qui l'attacco è per tutt'altre vicende, ISEE, la misura salva bonus, il governo annuncia un nuovo metodo di calcolo, escluso l'assegno unico per i figli, la norma viene applicata dall'INPS, in questo modo le famiglie non perderanno altri aiuti. E i sindaci lanciano l'allarme Conte, un comune su due a rischio crisi, a nord il 70% dei municipi in difficoltà, e a centro pagina, a fianco dell'immancabile fotografia che ritrae la Roma che ha passato gli ottavi di finale di Europa League, c'è un'altra notizia sempre a tema Associazione Sportiva Roma, ma decisamente più sgradevole. Video hot diffuso dal baby calciatore, la Roma licenzia lei. Immagini rubate dal cellulare di una impiegata, proteste bipartisan, grave, intervenga il ministro. La storia è questa, lei ha 30 anni, lui è appena maggiorenne, a legarle la primavera della Roma, lei gli fa da tutor e nel convitto del settore giovanile. Il ragazzo una sera le chiede il cellulare in prestito per fare una telefonata. e la giovane promessa della primavera recupera dallo smartphone un video intimo in cui la donna è ripresa con il fidanzato e il filmato inizia poi a girare fra i calciatori arrivando anche alla società. Risultato: il ragazzino resta, lei licenziata per incompatibilità ambientale. Beh, diciamo, ogni commento sembra decisamente superfluo. E poi che cos'altro? La prima pagina del Foglio, diciamo, non ci consente granché. Ci sono una serie di articoli interessanti, ma li leggeremo in sede di lettura degli articoli. Per l'appunto, rapide occhiate ai quotidiani di destra, diciamo, siamo tutti un po' più rasserenati dopo le elezioni in Abruzzo. E che cos'altro? Sicuramente le questioni, sicuramente chiudiamo con le questioni relative alla giustizia, anzi con i quotidiani che più si occupano di queste questioni. L'Unità apre con il naufragio nel Mediterraneo, ne abbiamo strappati 227 al mare e ai libici in agguato, scrive Angela Nocioni, il racconto in presa diretta dei salvataggi della Ocean Viking. Poi Angela Stella interloquisce con la giudice Silvia Albano, indulto subito, lo chiede anche Magistratura Democratica. E l'intervento è su quattro questioni: la necessità di un indulto, la necessità di non tenere in cella le donne incinta, la curiosa contraddizione nell'azione del governo tra la convinzione che la repressione non aiuti la lotta all'evasione fiscale e la scelta di aumentare pene e reati per tutte per tutti gli altri reati. Qui è scritto un po' male. E poi il patto Italia-Albania sull'immigrazione a rischio, anche questo è molto fortemente segnalato dall'Unità, il famigerato accordo Italia-Albania sui migranti a rischio. Ieri la Corte di Giustizia Europea ha deciso di non accogliere la procedura d'urgenza avanzata dalla Cassazione, che aveva rimandato il giudizio all'organismo dell'Unione Europea. Così la prima pagina dell'Unità. Chiudiamo con il Dubbio, che in taglio alto ha anch'esso TikTok. Gli USA mettono al bando TikTok, Trump è un regalo a Zuckerberg. E questo è interessante, insomma, perché Trump, diciamo, specie in patria, si spende moltissimo nell'attacco alla Cina, nell'attacco all'economia cinese, nell'attacco alla politica cinese. Evidentemente non è proprio del tutto così, ma insomma da qua a novembre immagino che cambierà posizione svariate volte. Questioni più pratiche e tragiche sono quelle che il Dubbio mette in risalto. A centropagina ancora un suicidio in cella, è una strage senza fine. È la 24esima vittima dall'inizio dell'anno. Se continua così sarà record di morti. Stiamo parlando di una media di 9 suicidi al mese, insomma. Non c'è altro da dire. E poi anche qui c'è spazio per i 60 morti di fame e di sete alla deriva e non molto altro, a dire il vero. Per cui quando sono le 8:53, con la lettura della prima pagina del Dubbio, noi possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa. Breve intermezzo musicale e poi passiamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.
got nothing in them. We gonna smash their brains in. Cause they ain't got nothing in them. Some of them say them a nigga hater. And some of them say them a black beater. And some of them say them a black star bar. And some of them say them a pussy basha. Hashis on the top, nobody worry about that. Hashis on the top, we will fight them back. Hashis on the top, then we counter attack. Hashis on the top, then we drive them back. Smash their brains in. Cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in. Fascists on the attack, nobody worry about that. Fascists on the attack, we will fight them back. Fascists on the attack, we will counter attack. Fascists on the attack, we will drive them back. Smash their brains in. Cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in. Them a nigga hater. And some of them say them a black beater. And some of them say them a black stabber. And some of them say them a cocky basher. Fascists on the attack, nobody worry about that. Fascists on the attack, we will fight them back. Fascists on the attack, then we will counter attack. Fascists on the attack, then we drive them back. Gonna smash their brains in. Cause they ain't got nothing in them. We gonna smash their brains in. Cause they ain't got nothing in them.
Allora, alle 9:02, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi andiamo a cominciare la seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani, così come abbiamo fatto per le prime pagine. Anche in questo caso partiamo dal Corriere della Sera, diamo un po' uno sguardo a tutte quelle che sono le questioni principali di oggi. Il Corriere apre sulle elezioni in Russia. Russia al voto senza sorprese, scrive Marchi Marisio, il tour non elettorale di Putin. Oggi si aprono i seggi, il presidente ha girato il paese tra domande sugli ortaggi e lezioni di storia. Beh, una pallida imitazione del Berlusconi, del glorioso Berlusconi dei tempi che furono. La procura ha vietato le proteste di mezzogiorno ai seggi, ritenute illegali. E poi abbiamo un'intervista alla premio Nobel Oleksandra Matvichuk, che chiede un tribunale speciale per lo zar. Non bisogna aspettare la fine della guerra, l'impresa del Cremlino è genocida. Il Cremlino continua a ripetere che gli ucraini non esistono, che siamo lo stesso popolo dei russi, se smettiamo di lottare non ci saremo più. E poi la guerra sul campo, i blitz via terra e cielo dei legionari filo Kiev, scrive Lorenzo Cremonesi, la farsa delle urne nelle zone occupate. I miliziani attaccano oltre i confini nell'area di Belgorod e Kursk, droni colpiscono le raffinerie. Questa, diciamo, la sezione dedicata alle elezioni in Russia. Subito dopo abbiamo i morti nel Mediterraneo, 60 morti sul gommone, l'elicottero non ci ha soccorsi, la tragedia al largo della Libia, l'Ocean Viking salva 25 migranti, la Schlein attacca Meloni. I racconti sono ancora più dell'orrore del solito, lo shock dei sopravvissuti, sotto il sole e senza acqua, i cadaveri finivano in mare, un bimbo di 18 mesi, il primo a lasciarci, racconta uno dei sopravvissuti. E tutta la vasta sezione dedicata alle prossime elezioni, che sono quelle della Basilicata, fra pochissimo, non temete, se avete un po' di ansia, che dopo l'Abruzzo si rimaneva senza, abbiamo e Basilicata adesso, fra un mese, 21 e 22 aprile, poi a giugno il Piemonte, poi sempre a giugno ci saranno le europee, poi l'Umbria tra ottobre e dicembre. Insomma, per fortuna c'è sempre qualche cosa da fare. E per quanto riguarda ancora le cronache italiane, ci sono le polemiche, i dibattiti sul ponte di Messina, soprattutto dopo una serie di ricerche piuttosto allarmate in merito alla stabilità del ponte. Duello sul progetto del ponte, temi noti, c'è il sì dei tecnici, l'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, replica a Bonelli, Angelo Bonelli, che aveva fatto parlare un comitato scientifico coordinato da Alberto Prestininzi. E Bonelli replica a sua volta: venti e rischio maremoti, chiedo trasparenza. Poi di nuovo gli esteri con il Medio Oriente, ma soprattutto le tensioni sempre più palpabili fra la politica statunitense e quella del governo israeliano. Ultime parole molto dure che sono arrivate dal leader del Partito Democratico al Senato, Chuck Schumer, peraltro sostenitore pieno e totale dello Stato israeliano, insomma, quindi neanche a dire che si tratti di un personaggio legato all'opposizione in qualche modo. Il leader negli USA, il leader democratico chiede via Netanyahu, la replica: siamo una democrazia. Chuck Schumer infiamma le tensioni con Israele, la Casa Bianca le smorza, intanto ci sarebbe anche un canale con l'Iran per quanto riguarda gli scontri con gli Houthi, che sono, insomma, sostanzialmente un'emanazione dell'Iran. E poi, sempre nella stessa pagina, la notizia del nuovo primo ministro dell'autorità palestinese, Muhammad Mustafa, incaricato da Abu Mazen di formare un nuovo governo, è un fedelissimo di Abu Mazen, ovviamente. Ancora, per quanto riguarda la lettura del Corriere, rimaniamo negli Stati Uniti, ma per questioni di altro genere, andiamo a San Francisco e alla California. Abbiamo passato un periodo cui tutti i principali notisti di costume, non solo, ci dicevano che la California era allo sbando, che San Francisco era una città assediata da senza tetto e dipendenti da fentanyl, insomma praticamente l'inferno in terra. Evidentemente si sbagliavano, perché gli stessi adesso invece da qualche tempo, pochissimo, ci stanno rassicurando sul fatto che non è così, e sono posti meravigliosi dove l'economia va alla grandissima e la gente vuole andare a vivere. Ogni tanto uno dovrebbe chiedere conto, insomma, se non altro della coerenza logica di quello che si scrive, ma vabbè. Comunque, ci dice Massimo Gaggi, ci parla della rivincita di San Francisco, cambio di marcia per la città afflitta da un lungo degrado. La corsa all'intelligenza artificiale fa crescere nuovi investimenti. Poi la cronaca nera, due pagine di cronaca nera abbastanza pesante. Allora, cominciamo con uno stupro a Milano, la menzogna al buttafuori, poi la violenta dopo la discoteca. A Milano un 23enne arrestato ha trascinato una liceale in auto dicendo che era la fidanzata. A Firenze un giovanissimo, un 19enne, viene accoltellato a morte, è stato accoltellato a morte alla stazione di Santa Maria Novella. E poi la Samana Bassi, i cui funerali saranno celebrati il prossimo 26 marzo a Novellara, lo ha comunicato il comune, che quel giorno proclamerà il lutto cittadino nelle scuole. E l'assassinio di Maria Chindamo, l'imprenditrice agricola laureana di Borrello di Reggio Calabria, che fu sequestrata e poi data in pasto ai maiali ancora viva. Il suocero non accettava la sua nuova relazione, fu data in pasto ai maiali. Ora cerchiamo la verità, a parlare così sono i suoi familiari. E un altro femminicidio di cui si parla oggi è quello di Serena Mollicone, uccisa ad Arce ormai nel giugno di 23 anni fa. Delitto Mollicone, lo zio in aula: quando Mottola arrivò in caserma era in abiti civili, l'accusa è il cadavere, il maresciallo e la moglie si sarebbero disfatti del corpo durante le ricerche. E ancora l'ultima questione, come dire, di cronaca nera di cui si occupa il Corriere, arriva da Modena. Pugni e schiaffi dai carabinieri, li denuncio. Il video del pestaggio diventa virale, senza documenti non voleva seguirli in caserma. Indagini dei vertici dell'arma. Poi a pagina 22 abbiamo questa storia del video hot, come usa dire, rubato a una impiegata dell'Associazione Sportiva Roma, la quale poi si ritrova anche licenziata. Il danno e le beffe, il video hot rubato, le chat e quel licenziamento che imbarazza la Roma, sotto accusa uno dei baby calciatori. Il silenzio della società. Praticamente che è successo, per chi non avesse sentito prima, molto rapidamente, questa donna si presta il suo cellulare a un giovanissimo calciatore che deve fare una telefonata. E il calciatore prende, non si capisce bene, insomma, questo video intimo della donna, lo diffonde a tutta la squadra della Primavera, ovviamente senza che la donna ne sappia assolutamente nulla. La vicenda viene fuori e lei viene licenziata per incompatibilità ambientale. Va bene, e immaginiamo che adesso torneranno sui loro passi una volta che la questione è diventata di dominio pubblico. Veramente poche parole, anzi niente. Infine Margherita De Bach ci parla dell'allarme dei familiari di persone anoressiche, pochi ambulatori, attese infinite. La giornata dei disturbi alimentari in Italia, ne soffrono oltre 3 milioni di persone. C'è un'intervista a un medico, un nutrizionista, psichiatra, divulgatore scientifico, dice: il segnale non è solo il peso, chi si ammala cambia carattere, a tavola è taciturno, è inquieto. I genitori, dico, capite, ma non assecondate. Così la lettura del Corriere della Sera. Poi ovviamente più tardi, al termine della rassegna stampa, le notizie dalla nostra città e dalla nostra regione. Adesso dal Corriere ci trasferiamo alle colonne di Repubblica, che a differenza del Corriere apre non sulla Russia, se ne parla diffusamente sicuramente dopo, ma apre con la strage sul gommone e i 50 migranti morti di fame e di sete. I racconti dei 25 superstiti salvati dalla Ocean Viking dopo una settimana alla deriva, richieste di aiuto ignorate, i nostri compagni che non ce l'hanno fatta buttati in mare. Per l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni il sistema di soccorso in mare è ancora ampiamente insufficiente, è urgente potenziarlo per salvare vite. C'è un'intervista a Luca Marelli di Sea-Watch che dice: senza le ONG e con i libici che sparano, oggi più che mai in mare si rischia la vita. La politica del governo italiano avrà un solo risultato: più vittime. I migranti continueranno a partire lo stesso, cambiando tragitto. E poi l'approfondimento nella pagina successiva: il Mediterraneo ostile fa cambiare le rotte, l'accesso all'Europa passa dalle Canarie, anche se le Canarie sono molto più lontane dalla terraferma di quanto non sia Lampedusa. Il mare è più grosso, visto che è l'oceano, e ovviamente i rischi sono ancora più alti. Giù il numero di sbarchi in Italia, il grosso del traffico si è spostato a ovest. Il doppio binario del Viminale stoppa le navi ONG e accordo con l'Egitto. E poi abbiamo la Corte Europea che congela il decreto Cutro, già a rischio l'accordo Italia-Albania, nessuna urgenza sui quesiti posti in merito alla legittimità delle procedure, è difficile che il protocollo possa partire, dice Silvia Albano di Magistratura Democratica. E poi una nuova grana per la von der Leyen: l'Europarlamento ora contesta i fondi per Egitto e Tunisia, cresce il conflitto intorno alla Presidente che domenica volerà al Cairo con Meloni per incontrare al Sisi. Quindi da queste questioni si passa alle vicende interne. C'è sempre, alle vicende di politica interna, c'è sempre grande interesse da parte di Repubblica nei confronti delle beghe dentro il governo e delle beghe all'interno dei partiti della maggioranza, in particolare per quanto riguarda la Lega.
No, thank you. No, 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 no. really thank you. Aww, thank you so much for taking the time to tell me this. This is a real eye-opener. Yeah, you're right. This doesn't look good on me.
Allora, dicevamo, sul tema della Lega c'è tutta una pagina di Stefano Cappellini che racconta il quarantesimo compleanno della Lega. In realtà non è proprio adesso, visto che la fondazione ufficiale è datata 12 aprile 1984, ma tant'è, anche in considerazione del fatto che non sono previste né cerimonie né festeggiamenti particolari. Scrive Cappellini: 40 anni di Lega tra nostalgia di Bossi e assedio a Salvini. La festa non è qui. La fondazione da parte del senatore è datata 12 aprile 1984, ma a differenza di quanto fatto da Forza Italia col suo trentennale, non è prevista in agenda alcuna celebrazione. Di solito non sono mai buoni segnali. E poi vabbè, dall'altra parte della barricata c'è il pasticcio lucano del centrosinistra, il no a Calenda fa litigare Conte e PD. Insomma, non c'è ancora un candidato ufficiale. E poi che cos'altro c'è? La Russia in realtà poca roba, il che diciamo è anche abbastanza curioso per gli standard di Repubblica. E c'è un'intervista all'ambasciatore dell'Unione Europea ad Haiti, Stefano Gatto, che racconta la terribile situazione nell'isola. Haiti è allo sbando, le gang si sono alleate, noi in fuga in elicottero. È in corso un conflitto fra governo e clan che per la prima volta si sono coalizzati, portando alle dimissioni del premier Henry, e ora vogliono un ruolo per gestire il potere. Le vie di accesso a Port-au-Prince sono bloccate dai criminali, l'esfiltrazione è stata possibile soltanto in volo. E poi anche qui su Repubblica abbiamo la vicenda del video hard privato dell'impiegata della Roma, anche se per alcune fonti la decisione sarebbe legata a frasi contro la società che si sentono nel filmato. Mi sembra un po' di sentire il rumore delle unghie sugli specchi, ma insomma in questi casi di solito se ne sentono sempre di ogni. Poi l'intervista a Idrissa Diallo, il giovane di Modena, al centro di un altro scandalo sulla polizia, anzi in questo caso carabinieri violenti, pestato senza motivo da quei due carabinieri. Adesso ho paura, non avevi i documenti, volevano portarmi via, ho chiesto perché, giubbotte, sembra un film americano, dice la sua avvocata. I due militari già trasferiti. E anche qui direi che con la lettura di Repubblica possiamo dirci soddisfatti e passare a questo punto alla lettura del manifesto. Anche il manifesto, come Repubblica, apre con i naufragi. Salvatori di Frodo è il titolo della sezione. L'ONG soccorre 200 naufraghi ma va a processo a Brindisi. Ocean Viking rimesso in mare dalla giudice, la causa decide il destino del decreto Piantedosi. Il governo continua intanto a bloccare le operazioni di salvataggio con i fermi amministrativi. E poi c'è un'intervista a Valeria Taurino, direttrice generale di SOS Mediterranee. Gente attaccata ai respiratori ma ci mandano ad Ancona, lamenta. Il barcone alla deriva era stato segnalato già da Alarm Phone il 9 marzo. È una scelta politica quella che punta a tenere le navi umanitarie lontane dall'area delle operazioni. E poi Agostina Pirello ci parla di Frontex, una complessa architettura protegge le agenzie europee, Frontex è al di sopra della legge grazie a un trucco, le violazioni dei diritti dei migranti non sono perseguibili né dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo né in Lussemburgo. Poi allora su questo abbiamo finito per quanto riguarda il manifesto. Nella sezione del lavoro l'annuncio di CGIL e UIL di uno sciopero ad aprile con tema le morti del lavoro, ma non solo, i provvedimenti del governo Meloni sul fisco gridano vendetta, dice Landini. Quindi una pagina intera sulla Spagna e sui tormenti della Spagna, approvata la legge di amnistia, ma per Sanchez la strada resta in salita. Al Congresso dei Deputati passa la legge di amnistia appunto per gli indipendentisti catalani, che è andata avanti per 3 mesi pesantissimi dal punto di vista parlamentare. Si apre però un altro fronte, le elezioni anticipate in Catalogna. A causa della fibrillazione elettorale il Premier rinuncia a presentare la legge finanziaria per il 2024. Ne parleremo lungamente martedì prossimo. Da Barcellona crescono, sempre nella stessa pagina, crescono gli iscritti ai sindacati, eppure l'economia è in ripresa. 60.000 le adesioni in più nel biennio 2022-2023, in particolare tra donne e giovani lavoratori, e aumenta anche il numero dei delegati eletti nei posti di lavoro. Tutto questo in un paese che ha storicamente uno dei tassi di sindacalizzazione più bassa dell'Unione Europea. E il Medio Oriente è al centro dell'edizione di oggi, nel manifesto ne parla ovviamente Michele Giorgio. Gaza accende lo scontro fra USA e Israele, Washington sanziona 2 avamposti ebraici e il leader democratico al Senato Schumer attacca Netanyahu. Altre bombe, uccisi a decine. Oggi primo venerdì di Ramadan a Gerusalemme, Tel Aviv impone restrizioni e blocchi intorno ad Al-Aqsa. Il governo Netanyahu non soddisfa più i bisogni di Israele dopo il 7 ottobre. Lo Stato ebraico non può sopravvivere se diventa un paria. Queste le parole, alcune delle parole di Chuck Schumer, che hanno fatto imbelvire Netanyahu. Poi delle elezioni in Russia, abbiamo detto l'astensionismo, unica alternativa al plebiscito, ma insomma è abbastanza difficile anche questo in questi frangenti. Poi continua il manifesto la sua attenzione nei confronti del Myanmar, dove si combatte una delle tante guerre civili dimenticate, guerra civile che però ha anche un enorme portato per quanto riguarda l'assetto e l'equilibrio dell'intera area del sud-est asiatico. In difficoltà la giunta golpista del Myanmar, Karen e Colonna Cobra all'offensiva, l'esercito birmano fugge e bombarda. In bilico la città di Myawaddy e anche altrove avanza il cosiddetto Arakan Army, ovviamente in aumento le vittime, soprattutto quelle civili. Per quanto riguarda il manifesto, mi pare sia tutto. L'ultima segnalazione però la facciamo per l'ultima pagina, dedicata all'estrazione del oro in Egitto. La guerra vale oro, scrive Omar Abdelaziz. Esercito, tribù, trafficanti, bande armate, nel sud egiziano si combatte per il controllo delle miniere. Il regime militarizza l'area e arma i clan locali. A pagare sono i lavoratori migranti. Evidentemente questa è una costante e davvero dappertutto. Le 9:30 in questo momento che scoccano ai nostri orologi, anche a quelli di fuori, immagino. Questa è sempre Radio Onda Rossa, procediamo con la nostra rassegna stampa mattutina. Dalle colonne del manifesto a quelle di Avvenire. Anche Avvenire apre con la... con i naufragi alla deriva per 7 giorni, poi il naufragio, così sono morti 60 migranti in mare salvati dall'Ocean Viking. I 25 superstiti del gommone sgonfio hanno raccontato di essere rimasti in mare senza cibo né acqua, fra le vittime 4 donne e almeno 2 bambini. E poi si va a Trieste, Silos di Trieste, ora si cambia, era il sito della vergogna per tanti profughi, li trasferiremo, rassicura Piantedosi, le persone saranno spostate in un ostello scout a Prosecco. Decisivo il coinvolgimento di Caritas e istituzioni locali, l'obiettivo è attivare un centro ad alta rotazione per chi ha titolo di rimanere. E ancora nella pagina successiva, su Cutro nessuna procedura d'urgenza, la Corte europea non accoglie la richiesta della Cassazione sui trattenimenti a Pozzallo e sulla cauzione da 5.000 euro chiesta con il decreto ai migranti per non finire nei CPR. Secondo i legali ora è a rischio per lo stesso iter accelerato previsto anche il protocollo con l'Albania. Le sezioni civili unite della Cassazione si erano rivolte ai giudici europei in relazione ai 10 ricorsi presentati dal Ministero dell'Interno. Il tema sarà ora affrontato con la tempistica ordinaria. Poi il caso Salis, che ritroviamo soltanto qui. E Budapest chiede la consegna del coindagato, è una richiesta della Procura Generale di Budapest alla Corte d'Appello di Milano, che aveva chiesto a sua volta di verificare la possibilità di strumenti alternativi al mandato d'arresto europeo di quei destinatari il 23enne, sospendendone la consegna. Quindi insomma continuano per la loro strada. L'altra notizia del giorno, ovviamente le elezioni in Russia, la sfida scontata, scrive Marta Ottaviani da Mosca. Mosca opulente e tirata al lucido si mette in fila tra apatia e paura. Il paese inizia oggi la 3 giorni di voto che assegnerà la prevista vittoria a Vladimir Putin. Tra i residenti della capitale, che da 2 anni vivono in una situazione di guerra, prevale l'indifferenza. Si sa che le elezioni finiranno in un plebiscito per il leader, ma il regime non è tranquillo perché il dato dell'affluenza è un segnale ed è difficile da ritoccare. Il giallo della vigilia è l'impiccagione del numero 2 di Lukoil, il colosso del petrolio, il quarto a fare questa fine in non molto tempo. Intanto gli ucraini tengono alta la pressione e attaccano ancora oltre confine. Poi abbiamo grande attenzione per TikTok, guai anche in Italia per il social TikTok, la multa dell'antitrust per i video pericolosi dall'autorità garante della concorrenza, una sanzione da 10 milioni per violazione del codice del consumo, che sono briciole però sono anche segnali che vengono dati. E nel frattempo l'Europa si muove contro i cosiddetti deep fake, cioè i video falsi generati al computer che però sembrano veri. Chieste informazioni ai principali operatori del digitale per limitare i rischi in vista delle elezioni. A 2 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa sui servizi digitali, la Commissione invita le 17 piattaforme online molto grandi, così vengono definite, a garantire il rispetto delle regole. E intanto TikTok trova ostacoli anche in Canada. Così le cronache, così le cronache. Poi nella sezione nelle pagine della cultura c'è un libro favoloso che si chiama Il Giro del Mondo in 80 Stati, i campi da calcio più incredibili del pianeta, edito da Meltemi, in cui si va da campi costruiti in mezzo ai ghiacciai groenlandesi fino a quelli sulle palafitte in Thailandia, davvero meraviglioso. E poi però prima di concludere la nelle pagine relative agli esteri c'è un lungo aggiornamento sulla situazione in Tigray, che il Avvenire continua in gloriosa solitudine a seguire. Un intero popolo è ridotto alla fame, dicono i volontari italiani che resistono nel Tigray. Dopo 2 anni di blocchi, blackout e sterminio, tornano gli aiuti della cooperazione e la solidarietà italiana nel Tigray semidistrutto e ridotto alla fame nell'abituale indifferenza mediatica. 15 mesi dopo la pace di Pretoria, per attuare la quale dopo molti ritardi si stanno incontrando in questi giorni il governo di Addis Abeba e le autorità tigrine, si parla dunque di ricostruzione nella regione autonoma dell'Etiopia settentrionale, devastata dalla guerra civile tra le forze di difesa tigrine e l'esercito federale alleato con le milizie della regione Amhara e le truppe eritree. due anni di combattimenti, violenze indiscriminate contro i civili, stupri etnici, blackout energetico e comunicativo e blocco degli aiuti che hanno causato fra i 600 e gli 800 mila morti e segnato milioni di vite in quello che viene considerato il conflitto più sanguinoso e ignorato del secolo. Iniziato in piena era Covid dal premier etiope Abiy Ahmed, il più controverso degli ultimi Nobel per la pace, i progetti delle due delle ONG riguardano sanità, formazione professionale e alimentazione. E poi ci sono le testimonianze. Nell'ultimo anno solo un bambino su 10 è stato vaccinato, il numero di mamme morte di parto è raddoppiato, attualmente funziona il 3% del sistema sanitario. I militari eritrei soprattutto, che hanno occupato a lungo l'area e che rimangono in diverse zone del Tigre nonostante le smentite, hanno saccheggiato gli ospedali e distrutto sistematicamente i macchinari, per cui non è possibile effettuare esami diagnostici e salvare ad esempio i neonati prematuri. E un quadro, secondo l'amministrazione di interim tigrina, simile a 40 anni fa, a quello di 40 anni fa, quando per fronteggiare la carestia provocata da guerra civile e siccità fu organizzato il leggendario concerto rock di beneficenza Live Aid. Le autorità di Addis Abeba invece attribuiscono la malnutrizione e i decessi per gli stenti e i mutamenti del clima. Questa un po' la situazione. E da avvenire, vediamo un po', ci dovrebbero essere un paio di cose interessanti pure sul Foglio. Diciamo una seria e l'altra così per chiudere con un minimo più di allegria. Allora, quella seria è relativa alla missione pilota a Gaza di Open Arms. La si ritrova a pagina 5 del Foglio di oggi, la firma è di Luca Gambardella e inviterei chi di dovere poi a leggere tutto l'articolo, che è lungo e di cui non possiamo dare lettura completa qui, perché mette insieme tutta una serie di questioni e di punti su cui riflettere sarebbe opportuno. Per Unione Europea e America l'operazione umanitaria di Open Arms è un esperimento da studiare. Si racconta l'arrivo della nave dell'ONG spagnola ieri sera al largo del nord di Gaza, concludendo la prima parte della missione umanitaria Safe. Il piano ambizioso prevede ora la fase più complessa, cioè scaricare 200 tonnellate di cibo sulla terraferma distribuendo il materiale in sicurezza. È la prima volta dal 2005 che una nave è autorizzata a consegnare materiale umanitario direttamente a Gaza e le incognite su come evolverà questa prima missione sono diverse. Responsabili della raccolta e della distribuzione di cibo ai palestinesi del nord della striscia, la World Central Kitchen, l'organizzazione umanitaria dello chef José Andrés, che gestisce 60 cucine sparse per la striscia. Potremmo fallire, ma il vero fallimento sarebbe non averci provato, ha scritto Andrés. In effetti i margini di errore sono minimi, mentre le attenzioni di Stati Uniti e Europa sono rivolte all'esito di questa operazione umanitaria definita dalla Commissione europea una missione pilota, perché nel frattempo Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito e Emirati Arabi Uniti studiano l'altra operazione denominata Maltea, che condivide con quella privata metodi e obiettivi: far arrivare a Gaza aiuti umanitari via mare, secondo fonti europee, ingrandendo il molo che in questi giorni è in fase di costruzione e che sarà usato da Open Arms. E insomma, poi si procede nella lettura, nell'analisi, ma ecco, sicuramente diciamo una questione su cui sono questioni su cui riflettere, anche vista la drammaticità della situazione e il fine ultimo, che è quello di far arrivare viveri alla popolazione civile. Chiudiamo però a questo punto le questioni nazionali, anche per risollevare un minimo il morale, che a volte alla fine delle rassegne stampa può essere abbastanza basso, con il fallimento sostanziale, almeno per ora, della Saudi Pro League, cioè del campionato di calcio dell'Arabia Saudita, di cui tanto si è parlato la scorsa estate. Anche i ricchissimi a un certo punto devono fare i conti con i soldi che ci sono, meglio sono rimasti, scrive Giovanni Battistuzzi. Va a finire sempre così quando si fanno male i calcoli e non si tiene in considerazione il fatto che spesso non tutto ciò che viene studiato a tavolino si realizza. Il credere che un fatto A debba per forza determinare lo scenario B, senza nemmeno considerare la possibilità che invece si realizzi lo scenario C, era, secondo il filosofo Émile Boutroux, la lampante dimostrazione dell'idiozia del positivismo. Le società della Saudi Professional League hanno applicato il peggio del positivismo al calcio, eppure i patti erano chiari. Un anno fa il Fondo Sovrano dell'Arabia Saudita aveva assegnato ai club un budget triennale per far rendere attrattivo il campionato saudita. Le società hanno dato il via a una campagna acquisti sontuosa, speso soldi a palate per più o meno ottimi giocatori, 875,4 milioni di dollari usciti dal paese verso club stranieri, con la certezza che il Fondo Sovrano avrebbe continuato a foraggiare le società. D'altra parte i dirigenti erano sicuri dell'assoluta validità del sillogismo più in voga nel calcio: i campioni generano interesse, l'interesse riempie gli stadi, i campioni riempiono gli stadi, e soprattutto di questa postilla. Il successo di pubblico convincerà il Fondo Sovrano a incrementare i finanziamenti. Poteva andare diversamente? Assolutamente no, pensarono in estate. D'altra parte il solo arrivo di Cristiano Ronaldo nel gennaio 2023 aveva incrementato di circa il 25% il numero di spettatori medio a partita, da 8.200 erano passati a oltre 10.000, e del 117,2% quelli del suo club, l'Al Nassr, passato da circa 8.000 spettatori a partita oltre 17.000. Sembrava l'inizio di una rivoluzione che avrebbe scombussolato il calcio, a tal punto che i più attenti analisti, animati da servile ossequio, avevano già espresso l'idea di aprire le porte della Champions League anche ai club della penisola arabica. Ma mica per piaggeria, sia chiaro, per dare lustro a una competizione che rischiava di essere affossata dalla Superlega. Il sillogismo però si è rivelato sbagliato. Non solo gli spettatori non sono aumentati, ma sono pure diminuiti, ritornando ai livelli di due stagioni fa, e così i club si sono ritrovati senza soldi e soprattutto senza nessun buon argomento da portare al direttore operativo della Saudi Professional League per convincerlo a chiedere al Fondo Sovrano nuovi finanziamenti. Cosa potevano dirgli? Che aver aumentato i prezzi per entrare in uno stadio dove si vedeva male, dove i presunti campioni dovevano giocare con e contro giocatori del tutto inadeguati, era stata una sciocchezza che si poteva però sistemare con un po' di quattrini? A Bloomberg il responsabile del campionato saudita, Carlo Nora, ha detto che non ritiene possibile una nuova ricca sessione di calciomercato e che anzi i club che hanno stipulato accordi per più di una stagione devono disfarsene per reperire i fondi necessari per poter intervenire sul mercato. Insomma, il messaggio è questo: avete speso male, avete concentrato in pochi mesi i fondi per 3 anni, cavoli vostri, è finito il tempo delle vacche grasse, è durato nemmeno 12 mesi. Il sistema del calcio saudita, conclude Battistuzzi, aveva già iniziato a scricchiolare tra dicembre e gennaio. Non è ancora crollato, ma si è fortemente ristretto. Gli entusiasti dell'inizio erano sempre meno entusiasti. Molti dei giocatori che erano arrivati in Arabia Saudita avevano iniziato a desiderare di tornare in Europa. Qualcuno, tipo Jordan Henderson, c'era pure riuscito. Altri riprenderanno la via che avevano lasciato in estate, alla faccia dei catastrofisti. Così l'ultimo articolo, diciamo, delle cronache nazionali e internazionali che abbiamo sotto mano. Possiamo a questo punto chiudere definitivamente la nostra rassegna stampa con le cronache romane. Oggi ci manca quella del Messaggero, purtroppo ci manca anche la cronaca nazionale, no? I consueti problemi di approvvigionamento. Allora, però, come faremo il possibile con Corriere e Repubblica? Il Corriere, così come ha fatto anche nella sua edizione nazionale, dedica molto spazio alla giornata mondiale dei disturbi alimentari. 2 pagine all'inizio: disturbi alimentari, il Lazio chiede aiuti, i casi in aumento del 30%. Dopo il Covid, le liste d'attesa scese da 13 a 7 mesi, da riorganizzare la rete degli ambulatori. Negli ultimi anni anche ragazze 11-12 anni, donne in post-menopausa e uomini. C'è un'intervista alla mamma di una ragazza in cura che dice: ho cambiato 8 otto psicologi, un'altra invece ha un'altra giovane donna che ha in qualche modo risolto i suoi problemi e adesso si sta per laureare. Quindi l'emergenza senza tetto, il comune farà costruire quattro tensostrutture a assicurare l'assessora alle politiche sociali Barbara Funari. Poi abbiamo, sempre per quanto riguarda l'amministrazione, sono stati stanziati 5 milioni e mezzo per la progettazione della, del prolungamento della linea B da Re Bibbia a Casal Monastero e per il progetto definitivo della metro B da via del metro D, scusate, di Domodossola da Viale dell'Agricoltura all'Eur fino a, a Talenti, fino a Ugoietti. Nei giorni scorsi era stata pubblicata la gara, in questo caso per il prolungamento della metro A da Battistini fino a, a Torre fino a Torre Vecchia. Mi pare che con questo abbiamo concluso la, la cronaca romana del, del Corriere. Cronaca romana di Repubblica, che invece si occupa delle magagne della regione, parenti, amici e delusi dalle urne. In regione c'è posto per tutti, nelle segreterie dei partiti 140 tra ex eletti e collaboratori disoccupati. Beh, temo che questo sia una costante, insomma, bipartisan, ecco, mettiamola così. Comunque c'è questo, poi c'è un'intervista alla assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi, che dice faremo crescere la differenziata di 2,5 punti percentuali all'anno. E poi basta, direi, un po' di cronaca nera qua e là, ma insomma niente di ulteriormente segnalabile. Allora, quando sono le 9:47 minuti primi, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa di questo venerdì 15 marzo 2024, rassegna stampa di Radio Onda Rossa, che vi dà appuntamento domani mattina intorno alle ore 9, come ogni sabato, brevissimo intermezzo musicale e poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They sleet while they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Gonna change.